buon pomeriggio a tutte e tutti e tutto da Normale Follia, che vi trasmette ogni lunedì. E come al solito, come ogni volta che inizia la nostra trasmissione, la dedichiamo a Gabriella, a Sebastiano, a Eleonora, a Francone e a tutti coloro che hanno condiviso e sicuramente continuano a condividere in altri modi le nostre lotte, le nostre idee e i nostri sogni. Allora, questa è la terza trasmissione che dedichiamo, prendendo spunto al quello che c'è stato il 28 e il 29 di maggio dal congresso Metropolis qui a Roma sulla salute, appunto dal titolo La salute non è una merce, e volevamo appunto approfittare almeno questi tre lunedì, poi riprenderemo il nostro libro, volevamo approfittare appunto a riproporre le riflessioni che c'erano state in questo congresso, ma anche in quelli passati. Questo è stato il terzo congresso, ce n'è stato un altro a novembre dello scorso anno, un altro a marzo dello stesso anno, uno a Firenze e uno a Bologna. Volevamo condividere con voi queste riflessioni perché sono veramente molto, molto importanti e molto interessanti, appunto, su cui riflettere. Tutte, appunto, ve ne stiamo leggendo soltanto alcune, un po', ma insomma, ecco, è interessante poterle risentire e poter riflettere su tutte quante. Diciamo che prendiamo spunto da quello che avevamo detto la volta scorsa, no? Le volte scorse avevamo un po' parlato di quello che si era detto nei vari tavoli sul territorio e salute, sul lavoro e salute, e poi la volta scorsa avevamo parlato del convegno invece che c'era stato il 28 marzo, in cui c'erano stati appunto interventi sulla sanità prima, durante e dopo la pandemia, sul fatto che tra l'altro qualcuno aveva sottolineato che c'era stata in questi ultimi 5 anni la chiusura di 74 ospedali in Italia, e sempre negli ultimi 5 anni c'era stata la perdita di 22.000 unità di personale sanitario non sostituito. E poi appunto si è sempre parlato del pubblico e privato nel Servizio Sanitario Nazionale, e volevamo ripartire da questo per leggervi un articolo molto importante, insomma, anche appunto come tutti gli altri ovviamente, sulla sanità sussidiaria, ovvero la foglia di fico del sistema. Questo è un intervento che è stato fatto dal coordinamento regionale della sanità, che è importante condividere e su cui riflettere. La sanità sussidiaria, la foglia di fico del sistema? E poi prende a spunto queste che sono le testuali proposte contenute nel programma del 2020-2021 dal capolista del PD al municipio V di Roma, e le dice questo: in rapporto con la regione e con la ASL è necessario puntare sulla medicina territoriale. Bisogna costruire un'integrazione reale tra servizi sociali e sanitari, tra il pubblico, il privato e il mondo del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione e del terzo settore, scegliendo la prossimità come ambito dove occuparsi della persona in tutte le sue dimensioni. Si punterà a sperimentare i patti territoriali municipali per il benessere con il pubblico, che funge da snodo di tutti i soggetti interessati a una buona programmazione sulla base di obiettivi condivisi. Appunto, abbiamo preso appunto queste testuali proposte contenute nel programma del 2020-2021 del capolista, tra l'altro vincente del PD al municipio V di Roma, che è di fatto un copia e incolla del programma del PD a livello regionale e nazionale, presentato anche in altre occasioni. Fatto il netto, si scrive in questo intervento, dei buoni propositi di circostanza, l'essenza politica del programma è, così come in altri settori, quello di sviluppare ulteriormente la sinergia pubblico-privato per tutelare la salute pubblica, che i risultati catastrofici della sindemia Covid-19 ancora in corso hanno ampiamente dimostrato fallimentare. Un bilancio al contrario, in cui l'appello al privato capitalista, l'aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale, quindi la mercificazione della salute che la sacrifica alle esigenze di profitto, viene visto come un valore aggiunto, appunto, replicabile ad oltranza. Una politica secondo la quale il braccio privato diventerà sempre più sussidiario di quello pubblico, quest'ultimo sempre più relegato ad amministratore ed elargitore di funzioni e soprattutto di fondi ad uso e consumo del capitalismo sanitario. Con tali prospettive è sorprendente che anche per ampi settori del movimento sociale e politico progressista, all'indomani del disastro pandemico, ignorandone le dure lezioni, si è ripresa con vigore la corsa all'accreditamento di Stato, istituzionale e non, per il contributo sistemico del cosiddetto terzo settore, ossia di quell'ampio spettro di ONG, associazioni, cooperative, circoli, comitati ed altre innumerevoli tipologie di associazionismo, anche iscritto ad albi vari, percettori del 5 per 1000, accreditati, convenzionati o speranzosi di sedersi sui predellini istituzionali promessi, la cui vera funzione in realtà è quella di prestarsi a fare la cosiddetta foglia di fico della privatizzazione della sanità, della mercificazione della salute e della aziendalizzazione su ampia scala del servizio sanitario nazionale, che adesso appunto, come vedremo, viene chiamato sistema sanitario nazionale. Una rincorsa ai meglio posti, continua questo intervento, che ha subito un'accelerazione con l'ultima tornata di elezioni comunali, come premesso in apertura, ma che diventerà una progressione vertiginosa con la prossima campagna elettorale per le regionali del 22. Comunque la si pensi, vale comunque la pena fare qualche riflessione sul sistema, no? Parola che hanno sostituito a servizio, alla parola servizio. E veniamo appunto alla transizione da servizio sanitario a sistema sanitario. Il 23 dicembre del 1978 nasceva il Servizio Sanitario Nazionale, una legge che assorbì i debiti delle diverse mutue e istituì un sistema universale e illimitato di cure. La legge, la 833, fu varata dal governo Andreotti tramite il ministro della Salute Tino Anselmi, basata sui presupposti che i principi fondanti erano i seguenti: universalità, uguaglianza, gratuità, globalità dei servizi offerti, solidarietà, democraticità, controllo pubblico e unicità, niente privati. Ma fatta la legge, trovato l'inganno. Molto è cambiato nel corso degli ultimi 40 anni. Ma due elementi in particolare hanno segnato l'evoluzione dell'organizzazione sanitaria in Italia: l'aziendalizzazione delle originarie unità sanitarie locali, trasformate in aziende, le ASL, e l'assunzione da parte delle regioni del ruolo centrale nell'erogazione dei servizi, ossia una parcellizzazione sistemica del sistema sanitario nazionale, del servizio sanitario nazionale come era allora. La situazione sul campo può aiutare a capire come sia cambiato il servizio sanitario nazionale nel corso di questa devoluzione. Dal rapporto Sanità 2018, 40 anni del servizio sanitario nazionale, pubblicato da Nebo Ricerche Pubblica Amministrazione, emerge che dalle originarie 695 USL del 1983, quindi ricordiamoci 695 USL del 1983, si sia passati alle 101 di oggi, quindi un settimo di oggi. I posti letto sono scesi da 500.000 a 215.000, con un crollo ancora peggiore se rapportati alla popolazione. 35 per 10.000 abitanti, raffrontati ai 93 del 1981, mentre il settore privato è passato dal 15 al 20% dei posti letto totali. La frantumazione del sistema sanitario nazionale in regionale ha aumentato le differenze tra le varie parti d'Italia, collegandosi intuitivamente anche l'inarrestabile crescita dei ricoveri fuori regione, circa il 40%, ovvero gli spostamenti dei pazienti dal territorio di residenza a quello scelto per curarsi. Quest'ultimo dato ha visto, ad esempio, la Calabria raddoppiare l'indice di emigrazione dei pazienti rispetto al 1986, mentre la Lombardia, nello stesso periodo, ha visto raddoppiare l'indice di ricezione, mantenendo invariato quello di migrazione. Una simile disomogeneità si può riscontrare nel rapporto tra medici, infermieri ed abitanti. Ci sono circa 13 medici ogni 10.000 abitanti nel Lazio e 26 in Sardegna. Ci sono 64 infermieri per 10.000 abitanti in Friuli e 32 in Campania. Ad essere diminuito, infine, è il rapporto tra medici di medicina generale e residenti, passato da 1 su 924 degli anni 80 a 1 su 1140 del periodo odierno, con un sempre maggior carico di lavoro. Le tappe legislative fondamentali che con le successive riforme seguono questo percorso pluridecennale sono 4. La prima è quella di cui abbiamo già parlato, della legge 833 del 78, con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la creazione delle USL, delle unità sanitarie locali. La seconda tappa è il decreto legislativo numero 502, quello brutto, del 1992, quello che comincia a degenerare la situazione, che avvia la regionalizzazione della sanità, istituisce le aziende sanitarie locali e ospedaliere e, per rispondere alla crescente pressione finanziaria, introduce una concezione di assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria deve essere proporzionata alla effettiva realizzazione delle entrate e non può più rapportarsi unicamente alla entità dei bisogni. Per cui noi possiamo dire quanto vogliamo, servono tot migliaia di medici, servono tot migliaia di infermieri, eccetera eccetera, tutto sì va bene, però poi quando arrivi al punto ti dico non possiamo, perché appunto i soldi sono questi e non bisogna superare questa spesa. La terza tappa è quella del decreto legislativo numero 229 del 1999, che approfondisce aziendalizzazione e regionalizzazione e istituisce i fondi integrativi sanitari per le prestazioni che superano i livelli di assistenza garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale. La quarta tappa è la riforma del titolo V, legge costituzionale numero 3 del 2001, per cui la tutela della salute diviene materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, per cui lo Stato determina i livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, e le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione dei servizi sanitari nel finanziamento delle aziende sanitarie. Il risultato, dal punto di vista della qualità delle cure per il frequente ricorso alla spesa privata, che genera un innalzamento delle aspettative di vita nei settori più benestanti della società, ed una drastica diminuzione della stessa aspettativa per quelli non abbienti. In soldoni, borghesi e proletari non hanno le stesse aspettative, ripetendo in fondo lo stesso inganno contabile del famigerato PIL che diventa ricchezza pro capite. Il Ministero dell'Economia e Finanze lo stima in 24.432 euro nel 2021. Poi l'invecchiamento demografico, nuove malattie sociali, prevenzione primaria, il ritorno ad una più omogenea capacità di accesso ed erogazione delle cure sono alcune delle sfide che si pongono sulla strada di un servizio sanitario che 40 anni fa introdusse in Italia sulla carta cure universali illimitate e per tutti. La transizione avviata in accelerazione, lasciata agire indisturbata, stabilisce delle inevitabili prospettive di peggioramento assoluto e l'inevitabile riduzione di accesso a cure universali e garantite per tutte le persone. Sempre Radio Onda Rossa, è sempre normale follia, ma questa volta la follia è veramente di chi dovrebbe avere la saggezza di governarci come si deve e invece assolutamente non lo fa. Allora, stavamo leggendo questo intervento fatto nel convegno della salute, e non è una merce, quello del 28 e 29 maggio, che ci piace appunto riproporvi, questo intervento fatto dal coordinamento sanità regionale, molto molto interessante, sulla sanità sussidiaria, la foglia di fico del sistema. E appunto eravamo arrivati al punto in cui si dice come questa transizione avviata in accelerazione, lasciata agire indisturbata, stabilisce delle inevitabili prospettive di peggioramento assoluto e l'inevitabile riduzione di accesso a cure universali garantite per tutte le persone, no? La transizione dal servizio sanitario nazionale al sistema sanitario nazionale. La mercificazione della salute nel capitalismo monopolistico di Stato. In regime capitalista, attualmente, le concezioni e gli assetti individuali nell'assistenza sanitaria seguono tre principali linee di strutturazione sistemica, e poi segue appunto all'interno di questo scritto appunto uno schemino molto chiaro sui tre modelli, no, di sistema, di modelli di sistema sanitario. Il primo che viene descritto è quello di sistemi pluralistici, quello che viene applicato negli Stati Uniti d'America, in cui se sei povero puoi pure morire, che è quello del libero mercato, in cui il bene salute è considerato come un bene di consumo, che è la strada che stiamo per percorrere noi, insomma, pian piano. Poi, sempre in questo sistema pluralistico del libero mercato applicato dagli Stati Uniti, lo Stato non interviene nel finanziamento dell'assistenza sanitaria alla quale provvedono i cittadini attraverso assicurazioni commerciali. Lo Stato regolamenta il mercato dei servizi sanitari con organi di servizio simili a quelli di altri settori. Lo Stato, sempre nei sistemi pluralistici del libero mercato in USA, non è responsabile della produzione dei servizi e non possiede ospedali. Poi accanto a questo sistema del libero mercato degli Stati Uniti c'è il sistema mutualistico, quello che viene applicato in Francia, Germania e Olanda, che viene chiamato Bismarck, che è un modello sanitario fondato sull'esistenza di assicurazioni sociali finanziate dai contributi dei lavoratori, eccetera. Quindi in questo sistema mutualistico applicato in Francia, Germania e Olanda, il bene salute garantito dallo Stato è un diritto dei cittadini nei limiti della copertura assicurativa sociale. Lo Stato individua una cornice regolatoria, lo Stato interviene regolamentando le mutue e rendendo obbligatoria l'iscrizione. Lo Stato può possedere a sua volta alcune mutue e strutture sanitarie. Lo Stato controlla le strutture, e questo appunto nel sistema mutualistico, quello appunto applicato da Francia, Germania e Olanda. Poi c'è un ultimo modello, che è quello dei servizi sanitari nazionali, quello appunto applicato in Italia, nel Regno Unito e in Canada, che viene chiamato il Beveridge, che viene dal nome di William Beveridge, che è un economista e sociologo britannico vissuto intorno agli anni 40. Nel servizio sanitario nazionale il bene salute è considerato come un diritto del cittadino. Lo Stato è responsabile per la politica sanitaria nazionale. Lo Stato raccoglie i fondi attraverso la fiscalità generale, alloca le risorse alle strutture in base alla programmazione sanitaria, e lo Stato possiede la maggioranza delle strutture. Quindi, ovviamente, nel regime capitalistico dominato dalle grandi multinazionali e consorterie affaristiche non fa eccezione che anche l'assistenza sanitaria alla popolazione venga sussunta alla logica del profitto, con pressioni sempre più forti da parte delle lobbies interessate per una transizione dal servizio sanitario al sistema sanitario, quello del libero mercato, quello verso il quale ci siamo già avviando anche noi, purtroppo, trovando nell'espressione istituzionale amministrativa, più che una rigidità ostativa di diritto, un accondiscendente piano inclinato di scivolamento capitalistico, passando per una temporanea mediazione, tra virgolette, attraverso il sistema mutualistico strumentale, quello appunto viene applicato in Francia, Germania e Olanda, quello di cui vi parlavo prima, quindi attraverso il sistema mutualistico strumentale ad oliare la transizione rendendola più accettabile. In questo senso la trappola dell'assistenza sanitaria cosiddetta sussidiaria, con annessi coinvolgimenti tra virgolette di privati a terzo settore, fatti di accreditamenti, convenzioni che stiamo cominciando a conoscere bene, sovvenzioni e quant'altro, rappresenta la foglia di fico per una transizione morbida al dominio del mercato sul settore nei prossimi anni. Un sistema che, passando dal servizio sanitario d'uso a sistema sanitario di scambio, funzionerà secondo consolidati schemi mercantili e profittevoli, con la messa a produzione di plusvalore. Una transizione che, a differenza dell'edulcorato schemino da manuale di economia politica universitaria, un sistema sanitario a doppio standard e avrà un outcome voluto solo per le classi benestanti, scaricandone il peso su quelle meno o non abbienti, anche in termini di abbassamento della speranza di vita, il peggioramento della qualità di vita e l'aumento della disabilità da cause socio-economiche. Un trend già ampiamente dimostrato catastroficamente dalla sindemia da Covid-19, in cui il prezzo maggiore, quasi assoluto in termini di vite umane, disabilità permanenti e non accesso alle cure sanitarie, lo hanno pagato le classi economicamente e socialmente più deboli. E veniamo alle conclusioni. Saltiamo alcune pagine di questo interessantissimo intervento. Ah, poi tra l'altro con la ciliegina sulla torta del fatto che il pubblico è trattato come una sorta di bad company in cui tenere tutte le attività e servizi meno redditizi, questo badare bene, convogliando invece verso la good company, i privati, tutto ciò che è più produttivo dal punto di vista dell'accumulazione capitalistica. Un sistema che è alla base dell'ecatombe sindemica del Covid-19. Appunto. Quindi questi spunti di riflessione sono espressi nella convinzione che la sanità pubblica, intesa come benessere sociale e non superficialmente come mero contenitore burocratico amministrativo statale, non può e non dovrebbe essere assicurata attraverso un sistema nazionale misto pubblico-privato a qualsiasi livello. Si parli di servizi sanitari gestiti da multinazionali, lobbies finanziario-religiose o dal cosiddetto terzo settore. Non basta sentirsi solidali con gli esclusi e cercare di mettersi seduti ai tavolini istituzionali cercando di strappare l'accredito, la convenzione, il finanziamento e o il riconoscimento di Stato per lanciare nell'avvio di qualche servizio di sistema popolare per migliorare una situazione al collasso strutturale come quella in cui viviamo. Secondo noi, conclude questo intervento del Comitato del Coordinamento Sanità regionale, secondo noi la strada da percorrere è quella di sviluppare la lotta per la conquista di un servizio sanitario nazionale unico che nei suoi termini generali si muova contro la mercificazione della salute, l'aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale e la privatizzazione dei servizi sociosanitari. Termini generali, declinabili nel particolare in lotte vertenziali, che ad esempio potrebbero concentrarsi in mobilitazioni su scala nazionale per la riapertura di strutture pubbliche, soprattutto quelle territoriali, chiuse per far spazio ai privati, per il rientro di tutti i servizi e i lavoratori del comparto nel servizio sanitario nazionale, con standard di servizio e contrattuale unico, a partire dall'internalizzazione dei medici di famiglia e di base, l'eliminazione dell'intramenia, l'intramenia è quella che insomma se non trovi posto per una visita urgente, c'hai il posto guarda caso, poi invece lo trovi nell'intramenia pagando il triplo, il quadruplo del prezzo che ti sarebbe costato e quindi vai, quindi chiaramente a scapito di chi non c'ha una lira e comunque sempre a vantaggio di chi invece delle lire in più ce l'ha. Quindi l'eliminazione dell'intramegna dalle strutture pubbliche e riconoscimento di strutture popolari di controllo, ascolto e valutazione sui servizi sanitari prestati, con particolare attenzione alle liste di attesa, ai fabbisogni di classe e sanità pubblica nel mondo del lavoro. Un cambio di registro per un diverso approccio e mentalità ai problemi sociosanitari e non solo, che invece di tappare le falle del sistema sussidiariamente si incarichi di denunciarle e farle emergere con forza, nella prospettiva di una sanità pubblica universale, gratuita, accessibile e garantita, e poi si è aggiunto in questo convegno, e laica soprattutto se pensiamo poi a tutta la problematica dei consultori e dell'obiezione di coscienza. In definitiva, una sanità a misura di umanità e non di profitto. Oh,
only vanity and no love for humanity shall fade away, fade away. He who checks for only wealth and not for his physical health shall fade away, fade away. Though some believe in diamonds and pearl and feel like they're on top of the world, they shall fade away. Hear what I say. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got, it shall be taken away. Do you hear what I say? Yeah, hear what I say. The man who worships silver and gold shall surely, surely, surely lose his own soul, then fade away. One who's always acting smart and don't carry no love in his heart shall fade away. God is here and there and everywhere, and he knows when you play the game unfair. So people beware, or else you fade away. And then you fade away. You gotta fade, gotta fade, gotta fade now. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got, shall be taken away. Do you hear what I say? Hey, hear what I say. One who's always acting smart and forgetting to carry love in his heart shall fade away. God is here and there and everywhere, and his eyes are watching you. Gonna fade away, yeah, yeah, gonna fade, 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 fade away, fade away.
È sempre Radio Onda Rossa, Normale Follia. Ecco, stiamo dedicando in questi ultimi tre lunedì, poi riprenderemo il libro che avevamo iniziato, Bruciamo la paura, a cura del collettivo Lastesis, quindi ve lo riproponiamo, torniamo a ritornarci lunedì prossimo. Però appunto ci andava di riproporvi alcune riflessioni che sono state fatte all'interno di questi tre congressi nazionali per la salute. L'ultimo c'è stato alla fine di maggio al Metropolis, al MAM, al Museo dell'Altro e dell'Altrove, e appunto stavamo leggendo alcuni interventi molto interessanti, e l'ultimo che vi stavo leggendo è quello sulla sanità sussidiaria, sulla foglia del figo del sistema, di come purtroppo si sta avviando in declino quel nostro servizio sanitario nazionale, trasformandosi in sistema, no? Con questa grave presa di possesso del privato all'interno del pubblico. Non che poi il privato paghi coi soldi suoi, poi è pure questo il problema, perché come dice Gino Strada, il privato se paga tutto coi soldi suoi, vabbè, facesse tutto coi soldi suoi, insomma un 30% di privato che però mette le mani nelle proprie tasche può pure starci, ma non che il privato mette le mani nelle tasche del Servizio Sanitario Nazionale. Non può essere che i soldi del Servizio Sanitario Nazionale vadano ai privati, agli accreditamenti, con tutto quello che poi succede, l'abbiamo visto appunto in Lombardia, come la cosa è stata grave. Però evidentemente da questa lezione tristissima sembra che non si voglia imparare. E comunque, sempre appunto dai congressi che ci sono stati sulla salute, la salute non è una merce, si è parlato anche di un nuovo concetto di salute, una riflessione su salute, corpi e territori, dove appunto si vorrebbe elaborare una lettura per una nuova idea di cura e un nuovo concetto olistico di salute, una prospettiva ecologista e femminista sulla sindemia, un confronto tra esperienze territoriali di mobilitazione sulla salute declinate in senso ampio. Ecco, innanzitutto va premesso che appunto nella sede del congresso si procede da una prospettiva ecologica significativa, e quindi procedere appunto da questa prospettiva ecologica significa sicuramente analizzare le cause recenti e profonde della crisi pandemica, però anche provare a porre alcuni elementi per una riflessione sulla gestione dell'emergenza sanitaria, soprattutto alla luce del modello capitalista, che è il modello verso il quale, come vi dicevo prima leggendo quell'articolo del coordinamento regionale sanitario, ogni tanto la vecchiaia mi fa brutti scherzi, coordinamento regionale della sanità, ecco appunto come vi leggiamo prima, soprattutto alla luce del modello capitalista, che pare sia il modello al quale verso il quale ci stiamo dirigendo, purtroppo, se non ci impegniamo a lottare contro questa idea. Per quanto un anno dalla pandemia non si sia ancora, questo è il convegno che si è tenuto l'anno scorso, non si è ancora stata fatta chiarezza su dove e sul quando del famigerato salto di specie, che uno spillover sia stato all'origine della pandemia, è un fatto assunto. Fatto anche, occorre aggiungere, largamente previsto e prevedibile. Infatti questo si era detto, si era previsto un sacco di volte. Nei primi mesi della pandemia o sindemia era tornato in auge il volume del 2012 di Quammen Spillover, grazie al quale effettivamente un pubblico più ampio ha potuto prendere familiarità non solo col concetto di salto di specie, ma soprattutto con le premesse che lo rendevano e lo rendono tuttora possibile. La modificazione permanente del territorio, del paesaggio, crea degli squilibri che alterano definitivamente l'assetto tanto ecosistemico quanto evidentemente microbiologico, per cui se distruggiamo definitivamente gli habitat naturali degli animali ospiti e li costringiamo in ambienti antropici, antropicizzati, aumentiamo esponenzialmente l'esposizione allo spillover. Eppure questo sembra che non lo vogliano capire. Evidentemente, sterminare milioni di capi, come è successo alcuni mesi fa in Danimarca, in cui 17 milioni di visoni sono stati abbattuti, non potrà essere la soluzione per sempre. Per questo motivo, fin dall'inizio della pandemia, i movimenti climatici hanno riconosciuto nel virus una manifestazione degli effetti catastrofici della crisi climatica in corso. Manifestazione sicuramente insolita e tuttavia la matrice comune tra eventi atmosferici estremi e pandemia è piuttosto patente. L'accelerazione dell'estrattivismo capitalista dell'ultimo secolo quindi non solo ha provocato l'aumento esponenziale delle emissioni clima alteranti, avendo ripercussioni sui fenomeni fisici che conosciamo, ma ha tal punto inciso sugli ecosistemi terrestri e marittimi da esporci a virus e patogeni altrimenti in realtà forse innocui. Tra le infinite considerazioni che una premessa di questo tipo potrebbe aprire, in questa sede per ovvie ragioni tempistiche vorrei concentrarmi su due di queste. La prima riguarda alcune correlazioni che sono state osservate tra il virus e altri fattori, ad esempio sul modo in cui il Covid, ossia uno degli effetti della crisi ecologica, e l'inquinamento dell'aria, una delle cause della crisi ecologica, interagiscono. È stata scartata l'ipotesi iniziale secondo cui il PM2,5 potesse veicolare il virus. Però si è scoperto come in realtà il Covid aggredisca con più forza quegli organismi più esposti a tassi elevati di polveri sottili. Ecco, ad esempio, come banalmente in Italia si potrebbe spiegare la maggiore incidenza di contagi e di conseguenza anche di morti nelle zone più pesantemente industrializzate e di conseguenza più inquinate del nostro paese. Dall'altro lato, però, sappiamo anche che la letalità del virus si rivela soprattutto nel caso di sovrapposizione di patologie pregresse e non trasmissibili, patologie che spesso sono legate alle abitudini alimentari, alla qualità dell'aria, allo stile di vita e che quindi in realtà un attento sforzo di prevenzione e di accesso alle cure potrebbero limitare. Questo ci dice che i fattori che aumentano l'aggressività del virus potrebbero effettivamente essere limitati, ma, e questa è la cosa su cui è necessario porre l'accento, questa condizione non si può dare all'interno del regime ecologico, quindi del modo capitalista di organizzare la natura in cui di fatto noi viviamo. La seconda considerazione che vorrei porre come elemento di discussione riguarda invece il modo in cui i paesi, soprattutto occidentali, stanno cercando di arginare la sindemia. La corsa al vaccino è una strategia di fatto che non mette per nulla in discussione il contesto in cui origina e da cui origina la pandemia. È una sorta di agire post-quem, un post-quem volto a ripristinare uno status quo. In questa sede va da sé. Non si intende mettere in dubbio l'assoluta necessità e priorità della cura vaccinale, però crediamo che il carattere non strettamente preventivo sarebbe sicuramente un elemento da approfondire. Il vaccino indubbiamente servirà ad abbattere il tasso di mortalità della pandemia, però non può essere l'unica strategia di uscita dalla crisi sanitaria, banalmente perché non risolve le radici profonde che l'hanno scatenata. Questo è il solito coso, molto più comodo, no? Ricorrere al farmaco che risolvere il problema alla radice, no? Un po' per deformazione professionale mi viene da pensare, un bambino che è depresso, fai prima a dargli il farmaco, la medicina, no? E invece ci metti molto ma molto più tempo, anche se è molto molto più utile pensare a quali sono i motivi per cui questo bambino è depresso e aiutarlo nel modo migliore possibile, perché col farmaco risolvi il problema in quel momento, però certamente non risolvi quella che è la radice del problema. Questo panel di discussione, appunto, intitola "Per un nuovo concetto di salute". Per di più, e su questo credo sia necessario essere il più chiare e chiari possibili, il modo in cui i vaccini occidentali sono stati sviluppati segue perfettamente ed immediatamente la logica della massimizzazione dei profitti. Ecco quindi i brevetti, i finanziamenti alla ricerca privata, le clausole commerciali piuttosto scivolose, che rendono in effetti la cura una sorta di strumento necropolitico nelle mani di chi ne detiene la proprietà intellettuale. Questo panel di discussione, appunto, intitola "Per un nuovo concetto di salute", una condizione quindi a cui ambire al di là del Covid, una condizione che i movimenti sono arrivati troppo tardi a cogliere e che implica, da un lato, l'abbattimento di tutti quei fattori che aggravano gli effetti della malattia e quindi la possibilità di avere accesso alle cure e a un'informazione, i fattori socio-economici, il contesto ambientale; dall'altro è una condizione che implica il radicale rovesciamento del sistema di sviluppo che rende la stessa malattia possibile. Il capitalismo estrattivista e predatorio ha dimostrato di essere, appunto, alle origini della pandemia e probabilmente di tante altre pandemie che purtroppo ci toccheranno in sorte. Ci ammala quotidianamente ed è stato in grado, per sopravvivere, di mettere a repentaglio la sopravvivenza della vita stessa sul pianeta. Di conseguenza, se ambiamo davvero ad una nuova salute che faccia i conti non soltanto con l'assenza della malattia, ma che si misuri realmente in benessere, dobbiamo sicuramente cercarla al di fuori e oltre il regime ecologico in cui viviamo. Per questo una giusta e rapida transizione ecologica è quanto mai urgente, anche sebbene in termini piuttosto diversi da quelli del riformismo compatibilista e resiliente del nuovo ministero di Cingolani.
Ask a nigga doing life if he had another chance, but then again there's always the wicked at new in advance. Dance forever with the devil on a cold cell block, but that's what happens when you rape, murder and sell rock. Devils used to be gods, angels that fell from the top. There's no diversity because we're burning in the melting pot. They drove around a project slow while it was raining, smoking blunts, drinking and joking for entertainment, until they saw a woman on the street walking alone, 3 in the morning, coming back from work on the way home. And so they quietly got out the car and followed her, walking through the projects, the darkness swallowed her. They wrapped a shirt around their head and knocked her onto the floor. This is it, kid, now you got your chance to be raw. So Billy yoked her up and grabbed the chick by the hair, dragged her into a lobby that had nobody there. She struggled hard, but they forced her to go up the stairs. They got to the roof and then held her down on the ground, screaming, shut the fuck up and stop moving around. The shirt covered her face, but she screamed and clawed. So Billy stomped on the bitch till he broke in her jaw. Them dirty bastards knew exactly what they were doing. They kicked her until they cracked her ribs and she stopped moving. Blood leaking through the cloth, she cried silently. And then they all proceeded to rape her violently. Billy was made to go first, but each of them took a turn, ripping her up and choking her until her throat burned. A broken jaw mumbled for God, but they weren't concerned. When they were done and she was lying bloody, broken and bruised, one of them niggas pulled out a brand new 22. They told him that she was a witness for what she'd gone through, and if he killed her, he was guaranteed a spot in the crew. He thought about it for a minute, she was practically dead, and so he leaned over and put the gun right to her head. Before he pulled the trigger and ended a life, he thought about the cocaine with the platinum and ice, and he felt strong standing along with his new brothers. Cocked the gat to her head and pulled back the shirt cover, but what he saw made him start to cringe and stutter, cause he was staring into the eyes of his own mother. She looked back at him and cried cause he had forsaken her. She cried more painfully, and when they were raping her, his whole world stopped. He couldn't even contemplate. His corruption had successfully changed his fate, and he remembered how his mom used to come home late, working hard for nothing, cause now what was he worth? He turned away from the woman that had once given him birth, and crying out to the sky cause he was lonely and scared. But only the devil responded cause God wasn't there, and right then he knew what it was to be empty and cold. And so he jumped off the roof and died with no soul. They say death takes you to a better place, but I doubt it. After that they killed his mother and never spoke about it. And listen, cause the story that I'm telling is true, cause I was there with Billy Jacobs and I raped his mom too. And now the devil follows me everywhere that I go. In fact, I'm sure he's standing among one of you at my shows, in every street cypher listening to Little Thug's flow. He could be standing right next to you and you wouldn't know. The devil grows inside the hearts of the selfish and wicked. White, brown, yellow and black color is not restricted. You have a self-destructive destiny when you're inflicted, and you'll be one of God's children that fell from the top. There's no diversity because we're burning in the melting pot. So when the devil wants to dance with you, you better say never, because a dance with the devil might last you forever.
E concludiamo col proporvi un ultimo intervento in uno di questi 3 convegni che ci sono stati sulla salute, questi 3 convegni, questo dello scorso anno, e vi proponiamo per ultimo l'intervento di Vittorio Agnoletto, che conoscerete, insomma, medico docente di globalizzazione e politiche della salute all'Università degli Studi di Milano e proponente della campagna europea No Profits on Pandemic, il quale appunto dice: o i brevetti o la vita. Questo è un altro argomento di cui si è parlato purtroppo molto poco: la salute tra i diritti e profitti. E inizia col fare 2 premesse. Innanzitutto sottolinea appunto il suo accordo con gli interventi precedenti, no? Quando si dice in particolare che dietro l'incapacità della medicina occidentale e in particolare del sistema sanitario lombardo, che rappresenta la punta di avanzata dell'applicazione del neoliberismo in ambito sanitario, vi sono due aspetti fondamentali. Il primo, una concentrazione di spesa, in particolare nel servizio sanitario della regione Lombardia, rivolta soprattutto sulle cure ad alta tecnologia con farmaci costosissimi, che quindi di per sé possono essere dedicate a un gruppo limitato di persone che non raramente possono copartecipare alla spesa. Salute, sanità, sistemi sanitari non significano solo cura, significano prima di tutto prevenzione e anche prendersi cura delle persone che non si possono curare. E la cura stessa non significa solo alta tecnologia, terapie costose. Poi c'è un secondo passaggio che sottolinea Agnoletto. Il disastro è frutto di un servizio sanitario centrato sul profitto, dove ciò che produce profitto, essendo presente una fortissima componente privata, è il malato e la malattia e non la salute, e questo è un elemento di contraddizione enorme. Adesso vi parlo della Lombardia. Se la Lombardia fosse una nazione come anni fa volevano Bossi e Lega, sarebbe il primo paese al mondo per numero di decessi in relazione alla popolazione. E qui poi fa l'elenco, ma stiamo parlando, questo è dello scorso marzo, quindi un anno fa. Un anno fa stavano a 301 decessi ufficiali da coronavirus ogni 100.000 abitanti. Non c'è nazione che abbia un dato di questo tipo. I paesi percentualmente più colpiti, secondo le statistiche ufficiali, sono Gibilterra e San Marino, attestate, sempre un anno fa, su 270 decessi ogni 100.000 abitanti. La Lombardia ha superato i 300 in quel periodo. Questo avviene in una delle punte avanzate della cosiddetta sanità occidentale. Arriviamo ai brevetti e ai vaccini. Lo scontro sui brevetti, a mio parere, è la rappresentazione plastica al massimo livello dello scontro tra profitto e vita, e tra modello neoliberista e un futuro necessario per tutta l'umanità. In quale condizione noi oggi siamo? Noi disponiamo di alcuni vaccini. Sottoscrivo quanto detto da chi mi ha preceduto in merito alla questione che non saranno i vaccini da soli a salvarci. Mi concentro sullo scontro sui vaccini. Noi abbiamo dei vaccini che sono stati proposti come ingenti finanziamenti pubblici. Parliamo di alcuni miliardi di dollari, stanziati dalla Commissione europea a nome nostro, dagli Stati Uniti e dal Canada e da altre nazioni per svilupparne la ricerca. Quello che però ne è conseguito è che i brevetti sono rimasti totalmente in mano privata. Questo possiamo confermarlo a distanza di un anno. Questo significa che in base agli accordi sulla proprietà intellettuale del 1995, i cosiddetti accordi TRIPS inseriti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, chi ha il brevetto ha l'esclusiva per 20 anni nella produzione, nella commercializzazione, nella possibilità di stabilire accordi e di decidere quanto e dove produrre. E ovviamente è un peso enorme, agendo in una condizione sostanzialmente monopolistica, oligopolistica, nel poter stabilire il prezzo. La follia è che le istituzioni hanno messo i soldi e hanno lasciato il brevetto totalmente in mano alle aziende farmaceutiche. Ancora più folle è la secretazione di questi accordi. È un atto grave, non solo perché non è chiaro quanto paghiamo per ogni dose, ma non sono chiare anche altre cose. Per esempio, ogni quanto tempo determinate dosi devono essere consegnate? Non ha senso dire mi devi consegnare tot milioni di fiale entro il 31 marzo, entro il 30 giugno, eccetera. Devi sapere settimana per settimana quando ti consegnano le dosi, soprattutto se sono vaccini che richiedono un richiamo. Pensate che c'è stato un periodo in cui tutto il gruppo mio che si era vaccinato a maggio l'anno scorso, poi alla fine si è dovuto vaccinare parecchio più tardi perché non c'erano i vaccini. Altrimenti, in termini di sanità pubblica, non puoi programmare. Ma non è solo questo che non sappiamo. Per esempio, ci risulta che sia stato aperto su richiesta di Big Pharma un tavolo di trattative con l'Unione Europea per stabilire che saranno gli Stati e la Commissione Europea a risarcire eventuali danni provocati dai vaccini, danni relativamente alle persone. Questa è una cosa che non è mai avvenuta, perché chi mette un prodotto nel mercato si deve assumere totalmente la responsabilità delle possibili conseguenze. Questo aspetto è stato totalmente segretato, ma noi sappiamo, grazie a un gruppo indipendente di giornalisti d'inchiesta, che questa è stata una delle cose che la Pfizer ha tentato di imporre in tutti i paesi dell'America Latina. Pensate che l'Argentina, che ha fornito 5.000 cittadini al trial di sperimentazione per arrivare all'approvazione di Pfizer, ed è argentino uno dei massimi dirigenti di questo progetto di ricerca, alla fine ha scelto il vaccino russo, perché la Pfizer aveva chiesto, come garanzia dei risarcimenti, addirittura di poter andare a intaccare le riserve auree dell'Argentina. E questa cosa è stata chiesta anche agli altri paesi latinoamericani. Alcuni hanno accettato e si sono messi totalmente nelle mani della multinazionale, altri non hanno accettato e hanno dovuto ricorrere ad altri vaccini, oppure ne sono rimasti senza. Quando noi poniamo questo problema ci viene detto: ma se non ci fossero le aziende private non si svilupperebbe la ricerca farmaceutica. Non è vero. Una ricerca condotta da diverse università USA dimostra che i finanziamenti del NIH, l'Istituto Nazionale della Salute, hanno contribuito a sostenere la ricerca pubblica associata a quasi la totalità dei 210 nuovi farmaci approvati negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2016. Che cosa vuol dire? Che il pubblico si assume il rischio d'impresa. Pensate, il pubblico, il rischio d'impresa, e che il privato invece si intesta ai profitti. Il finanziamento nella prima fase, quella a maggior rischio, è pubblico. Quando poi attraverso uno startup sostenuta da finanziamenti pubblici si arriva a individuare ad esempio un nuovo ed efficace principio attivo, a quel punto la multinazionale l'acquista, lo sviluppa, ha la logistica necessaria e fa profitti veramente incredibili. E quanto è avvenuto con il Sofosbuvir, il farmaco per l'epatite C. La prima proposta per modificare questa situazione è di India e Sudafrica, che con il sostegno di oltre 100 paesi hanno chiesto la moratoria temporanea sui brevetti, prevedendo anche un risarcimento per le aziende produttrici. Questa proposta è stata fino ad ora bloccata da Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna, Singapore, Svizzera, Giappone, Australia e dal Brasile di Bolsonaro. C'è un'altra possibilità? Sì, i governi, a cominciare dal nostro, potrebbero applicare la licenza obbligatoria, che è una clausola di salvaguardia prevista dagli accordi TRIPS, che stabilisce che un paese in difficoltà economica che deve confrontarsi con una pandemia, se non trova un accordo con le aziende farmaceutiche, può scavalcare il brevetto, autorizzare le proprie aziende e produrre farmaci e vaccini. Poi dovrà risarcire le aziende, ma ad un prezzo non distante dal costo da queste sopportato per produrli. Nel 2001 la stessa OMC, con la dichiarazione di Doha, affermò che la tutela del brevetto non deve mai mettere in discussione la possibilità per i governanti di tutelare la salute dei loro cittadini. Tale dichiarazione fu firmata da tutti i paesi, compresa l'Unione Europea, ma la Commissione Europea, dal momento stesso della firma, ha utilizzato ogni strumento a sua disposizione per boicottare qualunque tentativo di applicare la clausola sulla licenza obbligatoria. Pensate che dal 2001 al 2008 la Commissione Europea ha preteso in molti accordi commerciali con paesi terzi esterni all'Unione Europea, accordi commerciali che potevano riguardare il caffè, le banane, macchinari o altre merci e che non c'entravano nulla con i farmaci, che costoro dichiarassero che non avrebbero mai fatto ricorso alla licenza obbligatoria. Noi abbiamo lanciato una campagna europea, HTTP s://noprofitonpandemic.eu/it è una ICE, un'iniziativa dei cittadini europei, uno strumento istituzionale previsto dai regolamenti dell'Unione Europea. Se raccogliamo 1 milione di firme a livello europeo, questo lo dice Agnoletto, la Commissione Europea è obbligata a fare un'audizione pubblica con i proponimenti e ad aprire un dibattito in Parlamento e in Consiglio sottoponendo loro le proprie proposte. Cosa chiediamo concretamente? Desecretazione dei contratti firmati dalla Commissione, loro ridiscussione, e a cominciare da quelli che hanno beneficiato di un forte contributo pubblico. In quel caso anche il brevetto deve essere pubblico. Appoggio alla proposta di moratoria avanzata da India e Sudafrica, che tornerà in discussione a maggio all'Organizzazione Mondiale del Commercio, e nessuna opposizione ai paesi che decidessero di ricorrere alla licenza obbligatoria. Credo che questa vicenda ci faccia capire tante cose. La necessità di un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. Questa porterebbe a 3 vantaggi. Primo, una diminuzione dei costi su farmaci e vaccini. Secondo, una ricerca orientata anche sulle neglected disease, le malattie dimenticate, che colpiscono le popolazioni più povere e che quindi non costituiscono un interesse per il mercato. Terza cosa importante, di cui non parla nessuno: se avessimo fatto una ricerca pubblica, avremmo stabilito nel trial di ricerca degli endpoint diversi, cioè avremmo cercato di misurare l'efficacia dei vaccini nel bloccare la trasmissione del virus. Infatti, ad oggi è stata misurata l'efficacia nel bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata, stiamo parlando sempre di marzo, e comunque in effetti è così ancora, non la capacità del vaccino di evitare l'infezione. Per questo, per quello che ne sappiamo oggi, in futuro vedremo i risultati di nuove ricerche quando saranno realizzate, uno, pur essendo vaccinato, può infettarsi, non sviluppare la malattia, ma trasmettere ad altri il virus. Perché? Perché le multinazionali farmaceutiche, durante i trial sperimentali, interessava dimostrare il prima possibile di aver ottenuto un'alta percentuale di successo nel bloccare l'evoluzione della patologia e poter mettere il loro prodotto sul mercato. Verificare la capacità di evitare la trasmissione del virus avrebbe significato tempi più lunghi e soprattutto il rischio di ottenere percentuali di successo minori e quindi meno spendibili nel mercato globale della comunicazione. Tanto più che i media mainstream, come era ampiamente prevedibile, si sono ben guardati dallo sforzarsi di capire a cosa esattamente si riferissero le percentuali di successo dichiarate. Tutto questo non significa che tali vaccini non siano utili, bloccando l'evoluzione della malattia, producono una forte diminuzione della mortalità, e questo è un risultato importante. Ma se a condurre la ricerca fosse stata un'azienda pubblica, avrebbe individuato fin dall'inizio degli endpoint differenti, meno orientati alla ricerca di enormi profitti immediati e più rivolti alla tutela della salute di tutti. E chiudo chiedendovi ancora un minuto per riprendere la conclusione del ragionamento di un intervento precedente. È uscito un file che racconta cosa è accaduto in una riunione tra dirigenti di Pfizer e rappresentanti di fondi finanziari. I dirigenti di Pfizer si complimentavano con se stessi per i guadagni che accumuleranno. Solo sui vaccini si stima complessivamente un'entrata di 10 miliardi di dollari all'anno per i prossimi 4-5 anni. Ma loro facevano un altro ragionamento. Il loro obiettivo non è l'eradicazione del virus, è la trasformazione della pandemia in una patologia endemica che richieda periodicamente un nuovo vaccino, in modo tale da garantirsi un mercato di milioni di persone ogni anno e quindi un'ingente entrata economica, periodica e programmabile da inserire nel bilancio. È paradossale, ma le aziende che producono i vaccini non sono preoccupate più di tanto di un eventuale sviluppo di ceppi virali maggiormente aggressivi, perché pensano di poter arrivare un domani a produrre delle nuove versioni di vaccini, garantendosi nel tempo un ricco mercato. Ovviamente nel frattempo moriranno tantissime persone, ma questa è una questione che non le riguarda. È la stessa ragione per cui l'UNAIDS, l'Agenzia delle Nazioni Unite contro l'AIDS, anni fa accusò Big Pharma di aver lavorato per cronicizzare la malattia da HIV e di non essere invece interessata a trovare un vaccino in grado di estirpare l'infezione. Questo è il quadro dentro il quale siamo. Credo che raramente nella storia umana recente sia stato così evidente uno scontro tra neoliberismo da una parte e altermondialismo dall'altra parte. Le due cose sono totalmente incompatibili e una ci conduce alla distruzione del pianeta. E questo era uno dei tanti interventi, era l'intervento di Agnoletto, ce ne sono molti altri, ma per oggi concludiamo qui e chiaramente poi dal prossimo lunedì riprendiamo la lettura del nostro libro Bruciamo la paura a cura del collettivo L'Astesis. Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia.